Bene, allora buonasera a tutti, benvenuti, io sono Giancarlo e abbiamo due lezioni, quindi questa è quella dell'8 e quindi abbiamo, spero, tempo a sufficienza per parlare un po', per capire, cercherò di andare piano, sufficientemente piano, però se volete interrompermi, avete curiosità, non capite, fatelo, e anche se perdiamo tempo l'importante è andare via soddisfatti. Sia oggi che la volta prossima. Come diceva Ilaria, queste due conferenze sono il risultato della suddivisione di una conferenza che in realtà è nata 2 anni fa, in cui le due conferenze erano appunto schiacciate in un tempo pari a una ed era molto difficile probabilmente riuscire a spiegare tutto, quindi si è deciso di dividerle, anche perché appunto il titolo della conferenza è il doppio senso e ci permette proprio di percorrere queste due strade che in ambito scientifico, io vi farò degli esempi in ambito astrofisico, ma in ambito scientifico trovano numerosi riscontri, cioè il fatto che se voi immaginate di avere i due punti, la partenza e l'arrivo, potete invertirli. Spesso la scienza parte da una teoria, sviluppa una teoria e arriva a ricerca e ottiene sperabilmente delle dimostrazioni che la teoria è corretta o sbagliata, ok? E questo è un senso, ma viceversa è capitato, capita e capiterà ancora che a partire da una scoperta puramente casuale e inaspettata si sviluppi un'intera teoria. Quindi cercheremo di fare questi due esempi esattamente nell'ordine inverso rispetto a cui, come ve l'ho descritto in questo momento, cioè oggi vedremo un esempio e mezzo di come da una scoperta casuale in effetti si sia sviluppata poi un ambito di ricerca astrofisico molto fiorente che anche molto recentemente, un mese fa, ha ricevuto un'ulteriore spinta di interesse. E allora sono praticamente questi primi due punti che ho scritto qua. Oggi parleremo un po' di stelle e neutroni e parleremo di lampi di raggi gamma, ok? Poi, se ho tempo, inizierò a parlare di questo, che è l'introduzione alla seconda lezione, in cui il processo si inverte, perché qua parliamo di scoperte, queste, Newton, Einstein, sono teorie, soprattutto Einstein, sono teorie, ok? La teoria della relatività generale, speciale e generale. Va bene. Quindi più o meno questo è il... Partiamo, questa è la prima slide, ok, che vi fa capire come questi due processi siano legati. È chiaro che quello che vi ho detto è una schematizzazione, è una semplificazione, ok, per cercare di avere qualcosa di chiaro. In realtà questi due processi si susseguono, si autoalimentano, si alimentano l'uno con l'altro, cioè è molto più complesso il processo dell'avanzamento scientifico e della conoscenza scientifica, del progredire della conoscenza scientifica. Vediamo un primo esempio, e il primo esempio è intitolato Little Green Man. Allora, praticamente siamo negli anni 60, esattamente nel 1967, quando Jocelyn Bell era dottoranda allora a Cambridge, stava lavorando sulle onde radio e stava lavorando con questo radiotelescopio che il suo capo, insomma il suo supervisore di tesi di dottorato, aveva costruito proprio per fare una ricerca, andare a cercare le galassie lontane di quasar, come praticamente studiando l'effetto che la luce di queste galassie molto lontane subisce quando attraversa la materia che è distribuita lungo il cammino che percorre fino alla Terra. Questa luce diciamo varia in intensità e quanto più la sorgente è piccola tanto più questa variazione è evidente. In questo modo, cioè andando a guardare gli oggetti nella banda radio e vedere quelli che variavano di più, voleva andare a cercare e creare un catalogo sostanzialmente di questi oggetti qua. Per fare questa ricerca, quello che veniva fatto, venivano presi i segnali radio e venivano trattati in un certo modo, in cui si andava a fare un po' una media del segnale, perché altrimenti variava troppo e non si riusciva a distinguere le interferenze, cose del genere. Quindi, sostanzialmente, Jocelyn aveva il compito di prendere 30 metri di carta, che più o meno era quello che veniva fuori da gli allora macchinari che dovevano produrre qualcosa per poterlo poi interpretare scientificamente, e doveva andare a guardare proprio a occhio, a cercare evidenza di questi segnali. E praticamente a un certo punto si rende conto che c'è un segnale, che è quello che vedete lì, quello è il disegno originale, che si ripete, ok? Cioè un segnale periodico, non un segnale che c'è e poi non c'è, oppure c'è per un attimo, poi si ripete una volta e poi basta. È un segnale che si ripete con una certa frequenza, cioè ogni 1,32 secondi c'è un blip, ok? E questa cosa, vabbè, la storia è molto, molto bella, molto complessa, la trovate in giro, quindi la farò breve. Ci si chiede, come in tutte le situazioni di questo tipo, ci si chiede se sia vero. Quindi la prima domanda è: non è che è il mio strumento, qualcuno che accende la luce di fianco apposta ogni 1,32 secondi? Insomma, ci si chiede se siano dei segnali reali oppure se siano dei segnali di interferenza, in questo caso per la banda radio in cui si sta lavorando, in cui stava lavorando. E vabbè, con una serie di test arrivano a stabilire che questo è un segnale reale. È un segnale reale che corrisponde, 1967, alla scoperta, osservazione della prima pulsar, ok? Un oggetto astrofisico di cui adesso vedremo le caratteristiche. Allora, pensate alla situazione. Allora, dopo vi dico quali sono i retroscena scientifici di questa scoperta, però quando ci si trova di fronte a una scoperta del genere, anche in altri casi, si cerca di applicare i concetti fisici più semplici per cercare di capirla. È un approccio, secondo me, molto ovvio, è molto pulito, ma che permette di orientarsi. Poi dopo si sviluppano le teorie più complesse, cioè la prima cosa da fare è pensare alle cose più semplici, okay? In modo tale da escluderle anche. E una quindi delle prime domande è: pensiamo a, se le stelle si conoscono, okay? Newton c'era stato da tanto tempo. Nelle stelle abbiamo della massa, abbiamo della materia, quindi la gravità è una forza in gioco, ma se oltre alla gravità c'è qualcosa, ad esempio tipo la rotazione, c'è un'altra forza in gioco, e adesso ve lo faccio vedere. Cioè ci troviamo in questa cosa qua, nessuna paura, no, non vi spaventate, adesso le capiamo, non importa i simboli, però è solo per... Allora, le frecce, se non vi interessano le formule, se vi interessano le formule e le frecce. Comunque si capisce anche solo dalle frecce. Allora, questa è una rappresentazione di una stella. La stella possiamo pensare come una struttura sferica in cui da un lato c'è una forza che è quella rossa, che è la gravità. E vedremo alla fine di questa lezione e nella prossima che il concetto di gravità, inteso in questi termini, lo sfasceremo. Andremo a vedere il concetto moderno di gravità. Comunque, per ora ci basta. Quindi questa è una forza che agisce verso il centro della stella dovuta alla sua massa, però se questa stella ruota attorno a quest'asse, in questa maniera, c'è anche una forza che è quella che sperimentate tutti, se siete stati alle giostre, che è la famosa forza centrifuga, cioè una forza che tira verso l'esterno. Affinché la stella rimanga lì come una sfera e non si distrugga, queste due forze si devono perfettamente bilanciare, una che tira e l'altra che tira verso l'esterno devono essere identiche, ok? Questo permette matematicamente di scrivere queste due formule, ok? Da un lato, anzi, devono essere identiche e la gravità deve essere tale per cui vale questa disuguaglianza. Quindi questa è la forza di gravità che dipende dalla massa, questa è una costante e questo è il raggio della stella. Questa invece è questa forza che dipende dalla velocità con cui ruota. Quel simbolo omega rappresenta la cosiddetta velocità angolare, cioè la velocità con cui ruota. Quanto più ruota velocemente, tanto più questo numero è grande. R e R sono la stessa cosa. Ora, facendo qualche piccolo magheggio qua dentro, ma è semplice, cioè andando a scrivere di qua il volume che è questo, moltiplicato per la densità che dà la massa, ok? E se vi spaventa, chi si sta già spaventando, alzi la mano che passo oltre. Però scrivendo da questa parte la velocità angolare con il periodo, insomma, se fate due conti arrivate a questa formula. Questa è la cosa importante. In questa formula c'è scritto di qua un termine che è la densità, dall'altra parte ho praticamente questi sono costanti, sono numeri, questo che è il periodo, cioè praticamente il tempo che ci mette la stella a fare un giro su se stesso, ok? Il periodo equivalente del tempo che ci mette la Terra a girare su se stessa, è quel numero. Capite che quanto più la stella ruota velocemente, perché questo sta a dividere, tanto più questo numero viene grande. cioè vuol dire che tanto più ruota velocemente, tanto più la massa, la densità della stella, quindi la massa contenuta nel suo volume, la densità, deve essere grande, perché altrimenti la materia scappa via. È chiaro? Okay. Bene, adesso, prendendo proprio i numeri, quindi quell'1,32 che vi ho detto, mettendo dentro le costanti, se si fa il conto, con un periodo di 1,3 secondi si arriva a questo numero. Cioè la scoperta di Joslin dimostra che la densità di questo oggetto deve essere almeno 10 alla 8, quindi 10 con 8 zeri, dopo, grammi su centimetro cubo. È una densità mostruosa, nel senso che allora, per le conoscenze delle stelle che si avevano, una densità del genere poteva essere, sicuramente doveva essere, superiore alla densità del Sole, che è circa 1,4 grammi su centimetro cubo, alla densità di una nana bianca di una massa solare che ha un raggio di circa 1000 km e diciamo che questa era la prima scoperta e siamo arrivati qua, ma nel giro di poco tempo, dopo la scoperta della Pulsar 1921, si chiamava la prima quella lì, è stata scoperta la Pulsar al centro della nebulosa del Granchio, che ruota su se stessa in 0,03 secondi. Quindi, usando a questo punto questo numero qua, si arriva a quest'altro numero grandissimo, ancora più grande della densità. Una densità così grande non può essere quella di una nana bianca, ma arriviamo a questi oggetti ancora più compatti. Capite che più la densità è alta, più corrisponde all'avere una massa che è circa una massa solare dentro un volume più piccolo. E infatti le stelle, queste che sono le stelle dei neutroni, hanno una massa che è circa 1,5 è sbagliato, è circa, diciamo, 1,2-1,3 masse solari, anche se ce ne sono addirittura di due, ma hanno delle proprietà un po' diverse, ma entro un raggio che è dell'ordine della decina e delle decine di chilometri.
Raggio, non diametro.
Raggio. Quindi praticamente con questo semplice conto, questo semplice ragionamento, che cosa si è arrivati a capire? Che per spiegare le pulsazioni di questi oggetti, e uno pensa che le pulsazioni siano dovute a qualcosa che ruota, le pulsazioni radio che vedeva, uno pensa che sia qualcosa che sta ruotando. Adesso vi spiego perché pulsano, perché la loro emissione fa questi blip ogni 1,3 secondi. Però se pensiamo alla cosa più semplice, cioè a qualcosa che sta ruotando, affinché, diciamo, l'argomento sia valido e la stella sia qualcosa di fisicamente finito, delimitato, cioè non si spacchi, abbiamo bisogno di una densità così alta. Quindi, con una scoperta totalmente casuale, stavano cercando altro, si trovano di fronte alla prova osservativa dell'esistenza delle pulsar e si trovano di fronte quindi all'interpretazione, alla prova dell'esistenza di oggetti come questi. Non è proprio una, cioè non è che da lì si è iniziati a... Prego, ha una domanda.
Non so capire se pulsar o stella di neutroni sono sinonimi.
Sì, allora, le stelle di neutroni sono le pulsar, le chiamiamo pulsar perché il segnale che è stato, con cui sono state scoperte è pulsato, ok? Sono stelle di neutroni. E, dicevo che la scoperta non è totalmente casuale, cioè non è che si è scoperto una classe di oggetti completamente nuova, erano già stati ipotizzati, ok? C'erano, infatti, non è la slide successiva, ma dopo ve la faccio vedere, Zwicky, che negli anni 30 aveva detto che dovevano esistere oggetti di questo tipo, cioè con una densità così elevata, dovuta al fatto che si ha una massa pari a quella del Sole compressa in una sfera di raggio di circa 10 km. Quindi è la conferma, anche questa non è una scoperta totalmente casuale, è la conferma di quello che era stato detto, però capite come la scoperta è veramente totalmente casuale. Ora, che cosa sono questi oggetti? Quindi rispondo alla sua domanda. Si chiamano pulsar per il segnale pulsato. L'interpretazione che ne viene data è dovuta al fatto che si pensa che siano dei fari che ruotano con quel periodo che stato scoperto, ce ne sono di molto veloci come quella nella nebulosa del Granchio, ce ne sono di più lenti come la 1921, ruotano emettendo questo fascio di luce, e ogni volta che il fascio di luce, come in questo caso, intercetta la Terra, noi vediamo un impulso. Quindi sono delle sferette, come se avessero due lampioni ai poli, e ruotano. Okay? Ogni volta che il lampione punta verso la Terra, noi vediamo un impulso. Quindi vengono, per analogia, vengono associate a, insomma, associate, si fa l'esempio del faro. Ok, e qua c'è una cosa interessante, cioè, come potete vedere, queste linee gialle sono le linee, sono degli oggetti che hanno dei campi magnetici molto intensi, sono tra gli oggetti con il campo magnetico più intenso che conosciamo nell'universo, e questo campo magnetico ha questa struttura per cui esce dai poli, si ricongiunge al polo sotto, ok? E più o meno il fascio di luce è orientato lungo l'asse magnetico, che è differente, l'asse magnetico, cioè lungo quest'asse, questa retta, che è l'asse magnetico, che come notate è differente, disassato rispetto invece all'asse attorno a cui sta ruotando l'oggetto. Ed è questo, insomma, è questa una delle cose più interessanti da spiegare, perché ci sono diverse teorie, per capire esattamente come mai questi due assi siano disassati. Probabilmente dipende da come la stella è arrivata a questa configurazione, perché le stelle di neutroni sono il risultato della morte delle stelle, okay? Cioè è ciò che rimane quando una stella finisce la propria vita, è il relitto stellare. Okay? La prima domanda che potreste porvi a questo punto è: ma perché ruotano così velocemente? Cioè, chi è che le ha messe in rotazione? Non è che gli è andata una spinta, ok? C'è qualcosa, e perché ruotano così velocemente? E qua c'è la seconda formula. La cosa più intuitiva è questa che vedete qui, ok? E che è l'esempio classico che si fa quando la quattrinatrice sostanzialmente ruota su se stessa e fa la piroetta, quando stringe le braccia ruota più velocemente, quando le allarga frena e si ferma, per fortuna, ok? Questo effetto è quello che dal punto di vista fisico prende il nome di conservazione del momento angolare. Conservazione, il frigorifero, come tanti altri, cioè la conservazione in fisica è un principio fondamentale, e tra le tante quantità che si conservano c'è pure il momento angolare. Il momento angolare descrive sostanzialmente che cosa? Descrive è fatto di due termini, li vedete lì. Uno è ancora di nuovo quell'omega grande, che vuol dire che ci dice quanto velocemente sta ruotando l'oggetto. Quest'altro coso qui, la I, non è altro che una cosa che descrive che forma ha l'oggetto, la geometria dell'oggetto, ok? Quindi se è un cilindro, se è la ballerina, è una cosa molto complessa, se è una sfera, è una cosa semplice, ok? Quindi è fatto dal prodotto di questi due termini. Il loro prodotto si conserva. Cosa vuol dire? Allora, vediamo un po' più complicata la formula. La velocità è questa, questo ad esempio è il momento angolare, è la parte geometrica che descrive il momento di inerzia I di una sfera, ok, che dipende dal raggio al quadrato, e quello che succede è che se voglio mantenere questo costante, ok, se io vado a incidere sul raggio, lo faccio diminuire ad esempio, per mantenere questa cosa costante devo aumentare omega, questa è fissa, ok, questa è due quinti, la massa è una costante, quindi se vado a, ad esempio, diminuire il raggio, aumenta la velocità con cui l'oggetto ruota. Quindi se un oggetto, una sfera, che ruota, mettiamo una sfera di gomma, ok, di cui posso, che posso comprimere in qualche modo, senza toccarla, ma magari così, perché c'ho modo di farlo, e lei sta ruotando lentamente, se la comprimo mantenendo la stessa massa in un volume più piccolo, quindi faccio diminuire il suo raggio, quello che succede è che lei ruota più velocemente per mantenere costante il momento angolare. Se lo fate con i numeri, questo comporta che, ad esempio, se partite da un raggio pari al raggio del Sole e comprimete tutta la massa del Sole dentro un raggio di 7 km, che è più o meno il raggio della stella dei neutroni che vi ho descritto prima, 10, 7, è uguale, ho fatto 7 in modo tale che vanno via 7, né? Quello che succede è che avete che omega, la velocità con cui ruota il Sole, adesso aumenta di 10 miliardi di volte, ok? Quindi praticamente il Sole diventa una superprottola. Se lo fate con la Terra, a terra si mette a fare un giro su se stessa, arrivate ad avere una rotazione ogni completa, ogni centesimo di secondo, se non mi ricordo male. Comunque si fa il, quindi il giorno sarebbe estremamente veloce, le nostre vite ulteriormente. Non c'è? No.
Voleremmo dire.
Ruoterebbe molto velocemente.
Quindi saremmo stagnati.
E la gravità sarebbe. La gravità sarebbe maggiore, perché questo esempio che stiamo facendo la stiamo comprimendo in un volume estremamente.
Non è detto che sfuggiamo.
No, anzi, avremo dei problemi diversi.
Mi scusi,
prego.
Una cosa che
aspetti,
non mi è chiara. La rotazione, se ho capito bene, avviene ogni 0,01 secondi, giusto? Quindi ha un numero di giri enorme per ogni secondo.
Sì, ad esempio quella della pulsar del granchio è 0,03 secondi.
Perfetto. Come si concilia questo con il segnale che invece viene fuori ogni 1,2 secondi?
Ok, allora, no, il segnale viene fuori e lo vediamo esattamente con la stessa, con lo stesso periodo. La pulsar del 1900, la pulsar 1921, la prima scoperta, ruotava ogni 1,3 secondi e vedeva un impulso ogni 1,3 secondi. Quella che è venuta poco dopo, che ci dà l'altro valore della densità, quello ancora più grande, è la pulsar della nebulosa del granchio, e questa qua ruota molto più velocemente. Quando ruota molto più velocemente vediamo il segnale con la stessa, con lo stesso periodo. Prego. Sì.
Però parlavamo prima del primo oggetto scoperto, erano delle frequenze radio.
Esatto, esatto. Ma luce, luce è tutto lo spettro elettromagnetico, dalle onde radio ai raggi gamma. Seconda cosa, io la chiamo luce per, ok, chiama radiazione elettromagnetica, onde elettromagnetiche, ok. Quindi sì, sì. Adesso però, grazie della domanda, perché adesso cerco di spiegarvi un po' la diversità di quelle che si vedono nel radio, come quella di scoperta e le altre. Cioè, la seconda domanda è, quindi in questo percorso siamo partiti dalla scoperta e queste che vedete sono lo sviluppo della teoria sulla base di domande semplici che dal 67 ad oggi hanno trovato tante proposte, tante altre ancora sono da cercare. Cioè, la prima domanda è: che cosa produce la luce che vediamo? Allora, prego.
È dietro.
Adesso glielo dico. Sì, sì, arrivo. Allora, quindi la domanda è: ma perché queste cose emettono, sono brillanti, hanno questo, emettono questa luce che vediamo, questa radiazione elettromagnetica che vediamo nella, che è stata vista nella banda radio, ma anche ad altre frequenze dello spettro elettromagnetico? Quindi, se ci poniamo questa domanda, dobbiamo trovare una risposta. Una possibile risposta per una classe di pulsar, ok? Quelle ad esempio che emettono in radio, nella banda radio, che sono state scoperte nella banda radio, è che siano, la loro luce sia dovuta, sia legata sostanzialmente alla loro rotazione. Come? Allora, qua c'è un altro concetto. Voi siete tutti del corso avanzato, giusto? Quindi avete fatto tutta la teoria base, eh? Avete tante domande da fare? No, dai, sì, sì, avete fatto questa cosa qua, sono sicuro che ve l'hanno spiegata. Guarda, lì c'è un cartellone bellissimo sui processi. Questi sono comunque, non importa, anche se non avete fatto una cosa semplice, che è questa. Allora, in fisica, se voi avete un campo magnetico, una carica elettrica, il campo magnetico e la carica elettrica si parlano sempre, ok? E si parlano molto, molto bene. Come? Allora, il campo magnetico lo potete immaginare rappresentare idealmente come una linea che ha certe proprietà. È la particella con una sferetta che ha una certa velocità, e praticamente quando la particella si trova vicino al campo magnetico viene catturata dal campo che la fa girare. La fa girare, e a seconda di come la particella si muoveva la fa girare in una direzione, ad esempio. In questo caso che sto cercando, che avevo rappresentato qua, forse c'è. Sì. Quello che succede è che quando la particella è in prossimità del campo magnetico, particella carica, questo è un elettrone, Niente, gli si muove attorno, gli spiraleggia attorno. Quindi immaginate un filo, il campo magnetico, una particella che sta andando in questa direzione. Allora, se la velocità è perpendicolare al campo, la particella sta ferma lì e ruota, e punto fine. Se la velocità della particella è un po' di spiego rispetto alla linea del campo, praticamente va in avanti, cioè fa un moto spirale. È una particella, è una pulsar. Esiste quindi una legge, che è la legge di Lenz, che è questa qua, che dice che la luminosità, l'energia, la luce che la particella emette è proporzionale all'accelerazione che ha, perché è una carica che, cioè una cosa che si muove di questo moto è accelerata, lo capite, no? Quindi sostanzialmente esiste questa relazione, luminosità proporzionale all'accelerazione. Questo è il motivo per cui queste cose emettono. Come? Potete immaginarlo così. Attorno alla stella, la stella di neutroni è ciò che resta di una stella che è implosa. Ma e che cosa è implosa della stella? Avete fatto l'evoluzione stellare, sono sicuro, no? Cosa succede quando una stella finisce il suo carburante? Che il nucleo, ma il nucleo della stella è una minima parte, è la parte più interna. La stella c'ha tutta la materia, o gran parte, insomma, una buona parte della materia che aveva quando è nata, che è ancora lì attorno, che viene sparata attorno. Questo avviene quando si forma la stella di neutroni, perché la stella di neutroni è ciò che rimane di una stella morta, che quando è morta è scoppiata, dando molto probabilmente origine a un'esplosione di supernova. Va bene? Quindi lì attorno c'è del materiale, c'è del materiale, ci saranno particelle cariche, ci saranno degli elettroni, Quindi questi elettroni vengono investiti dal campo magnetico, immaginatevi queste linee del campo magnetico, vediamo se riesco a fare le linee del campo magnetico, che spazzando la polvere di elettroni che si trovano attorno, li mettono in moto ed emettono luce. E questo determina la formazione di questo cono luce, che vedete ogni volta che intercetta la Terra. Ve l'ho spiegato più o meno? Questo è un metodo, e questo può spiegare in inglese si chiamano rotation power pulsars, e quindi l'energia viene proprio dal campo magnetico. Anche qua dovrebbe comparire il frigorifero. Perché? Perché c'è la conservazione dell'energia, nel senso che se la rotazione, quale energia viene usata? Viene usata l'energia della rotazione della pulsar, ok? Viene trasformata in luce. Quindi da rotazione a luce, ma l'energia si deve conservare, la tiro via dalla rotazione, la metto in luce, e quindi la stella di neutroni cosa fa? Rallenta, decelera, perché altrimenti non si conserverebbero le cose. Ed è stato studiato, è stato visto questo, ok? Cioè è stato visto che quel numero, diciamo a seconda di quant'è la luminosità, diminuisce nel tempo.
Ma in milioni e milioni di anni?
Ce ne sono anche di più veloci, però i tempi scala sono chiaramente molto lunghi.
Tendono a rallentare, quindi,
sì. Con questo tipo di emissione sì. Okay. Però c'è anche un altro meccanismo che potrebbe dare origine alla luce, che è invece quello che avviene quando questi sistemi, invece di essere lupi solitari, sono in coppia. Voi avrete fatto, diciamo che da un numero molto approssimato, però possiamo pensare che una frazione pari al 40% delle stelle sono non da sole ma in coppia, perché nascono e si uniscono gravitazionalmente e così vivono per la maggior parte della loro vita. Ritorneremo poi su questo. Quindi ci sono degli altri tipi di pulsar che stanno in quelli che si chiamano sistemi binari. Lì ci può essere anche l'emissione che vi ho detto prima, ma c'è un altro canale che ci permette di produrre la luce, ed è il fatto che se le due stelle, diciamo, sono una un po' più anzianotta, quella che ha fatto la pulsar, e l'altra un po' più giovane, praticamente si trovano in questa condizione. Quella giovane è questa qua, grande, e la pulsar è questa qua, non la vedete, al centro di questo disco nero, ok? Praticamente la forza gravitazionale della pulsar attrae la materia dalla sua compagna giovane, che va a formare un disco, anche lui per conservazione del momento angolare, che facevamo prima, quindi un altro principio semplice. Praticamente quello che succede è che dal disco parte della materia si stacca e va a colpire le zone polari della pulsar. Questo è in parte dovuto all'interazione col campo magnetico che dicevamo prima, e quando sbatte qui fa lo stesso effetto che succede se pigliate una pallina da tennis, la lanciate per aria e quando vi ricade sulla testa sentirete l'energia che libera, ok? Sostanzialmente quindi viene liberata energia che di solito però si vede nei raggi X, ok? Quindi è una luce di più alta frequenza. Onde radio, la vostra parte onde radio, raggi X, siamo nella banda X. Quindi questo è un altro meccanismo. Va bene. Sì.
È una sovrapposizione.
Possono esserci entrambe, sì. E l'altra cosa è che in questo processo il periodo con cui la pulsar ruota può venire perturbato da questi processi, ok? Quindi non è una diminuzione del periodo sostanziale, progressiva e univoca come quella che vediamo nelle pulsar singole da sole. In questo caso qua ci possono essere altri fenomeni. Quando tanta materia si accumula qua, si formano dei flash X, ok? Queste cose qua fanno improvvisamente dei flash che si vedono come dei giganteschi sbuffi in X, dei fuochi d'artificio, e poi dopo per un bel po' di tempo magari non si vedono, poi dopo un po' ancora possono fare queste cose qua. Ve l'ho spiegato, spero, in modo semplice. Per arrivare a capire tutte queste cose ci sono voluti anni e anni di studio.
Sì. Lo stesso vale anche per le macchine.
Orca. Bravo. Allora, sì. Allora, la signora mi ha chiesto se lo stesso vale anche per le magnetar. No, va bene, ma non so io come, sono sempre io in imbarazzo su come pronunciarlo. Cosa sono le magnetar o magnetar? Sono le stelle di neutroni che conosciamo avere il campo magnetico più alto possibile. Il campo magnetico non può essere infinito, okay? Esiste un limite al campo magnetico, e limite dettato da non più la fisica semplice, ma dalla fisica classica, ma dalla fisica quantistica, e diciamo che è dell'ordine 10 alla 16 Gauss, 10 volte 16 zeri, ok? E praticamente le magnetar sono quindi le pulsar più magnetiche che conosciamo. Sicuramente un processo di emissione che possono avere è, cioè un processo per cui queste cose emettono, può essere questo. Però può darsi anche che, siccome l'energia che emettono dipende dal campo magnetico, cioè più il campo magnetico è intenso, più queste cose emettono energia, quello che succede è che rallentano. Rallentando la rotazione non riesce più a supportare la gravità, e quindi cosa succede? Che se rallenta troppo la gravità vince e la stella di neutroni si comprime. Se io prendo una stella di neutroni e la comprimo, non ho più niente di solido, di duro da formare. La stella di neutroni c'è una crosta solida, è proprio un oggetto fisicamente definito. Quello che succede è che forma un buco nero. Quindi le magnetar potrebbero essere, sono note, e potrebbero essere quel passaggio intermedio che dalle stelle di neutroni ci porta ai buchi neri. Noi li chiamiamo buchi neri di massa stellare, perché sono i buchi neri più piccolini che conosciamo nell'universo. Potrebbe essere questo un canale. Sicuramente il campo magnetico gioca lo stesso ruolo che vi ho descritto prima. Vado? Ok, allora rilassiamoci era l'energia potenziale, la luminosità, che è l'energia diviso il tempo, ma non importa. Invece torniamo alla parte sociologica di questa vicenda. Allora, praticamente è una scoperta da Nobel, e infatti viene assegnato il Nobel per la scoperta delle pulsar a Anthony Hewish, che è il capo di Jocelyn Bell. Questo è l'articolo scientifico che dichiara la scoperta di quella pulsar che vi ho fatto vedere prima, la scoperta effettivamente, perché era lei che si smazzava i metri di carta al giorno alla ricerca di questa cosa. L'articolo porta come primo nome il suo professore, e il Nobel viene dato a Hewish per la scoperta delle pulsar. Su questa vicenda più volte a Jocelyn è stato chiesto come si sentisse, nel senso che chiaramente Hewish non ha mai, non so esattamente quanto abbia pubblicamente condiviso con lei il merito di questa cosa. Diciamo che insomma lei è stata più volte punzecchiata su questo argomento, cercando di tirare fuori da parte sua una reazione. E secondo me è bellissima questa storia, perché lei, con un'eleganza, almeno da quello che si trova in rete, quello che ho letto, con un'eleganza estrema, ha sempre detto cose del tipo, che me l'ero scritta, che è questa cosa qua: finally, I'm not myself upset about it, after all, I'm in good company, am I not? Cioè, sostanzialmente è un modo molto elegante per dire, non è la prima volta, sono cosciente della situazione. Cioè, è una risposta estremamente elegante, che non dice sono incavolata, sono dispiaciuta e delusa, e sono cosciente della situazione, e anche, se volete, tra le righe dice anche sono parte integrante di questa, sono cosciente di essere parte integrante di questa scoperta. Per fortuna la storia ce l'ha raccontata, forse per come è andata, poi ognuno lo vuole.
Scusi, cosa vuol dire white dwarf?
Cosa vuol dire, scusi?
White dwarf, sotto.
Ah, questa nana bianca. Nana bianca. Ah, bianca. Sì.
Sì.
Ok, va bene, questa era la conclusione. Quindi, come vi ho anticipato prima, la scoperta delle pulsar è la scoperta osservativa di qualcosa che era stato detto prima. Bade e Zwicky nel 1934, in questo articolo, scrivono che, con tutte le riserve del caso, quindi mica siamo sicuri, infatti nel 67 siamo sicuri di sta cosa, diciamo, proponiamo che la supernova rappresenti la transizione da una stella ordinaria in una stella di neutroni, che consiste principalmente di neutroni, stella di neutroni. La stella di neutroni è fatta di neutroni. Potete pensare che il rapporto numerico è 9 a 1, 9 neutroni per ogni protone che contiene, e ha una densità che è dell'ordine di 10 a 14 grammi per centimetro cubo, che abbiamo stimato prima. Questa stella possiede un piccolissimo raggio e una estrema densità, chiaramente, perché si sa che prendo la massa del Sole e la comprimo entro il raggio che abbiamo detto prima. Ora, questo grafico, sì, cioè questa cosa, insomma, sì,
è una pittura.
È una pittura, esatto, una rappresentazione artistica, di quello che succede alle stelle quando vivono, da quando nascono a quando muoiono. Qua vedete il tempo più o meno in una scala, una scala non proprio scientificamente corretta, cioè non realistica, in miliardi di anni, e là vedete la massa. Allora, più o meno potete pensare che per masse inferiori alle 25, 30, 50, insomma, questo limite varia a seconda di come è fatta la stella, altre cose che non vi sto a descrivere, praticamente il risultato della vita di una stella è una sorta di cosa a piramide, perché l'avete fatto, quasi sicuramente l'avranno detto nel corso di evoluzione delle stelle, che una stella più ha massa più vive poco, le stelle più longeve sono quelle che mangiano poco. Che stanno nella parte bassa di questo diagramma. Ora, e anche quando finiscono di vivere, più hanno massa e più danno origine a fenomeni spettacolari. Quindi là in alto ci troviamo nella zona in cui, diciamo, l'evoluzione della stella è veloce e arriva molto presto a formare l'esplosione di supernova. Resto dell'esplosione di supernova, il nocciolo duro della stella, la stella di neutroni. Ok? Se andiamo, dico solo una cosa, poi arrivo alla domanda. Se andiamo più in alto in massa, non è vietato, possiamo salire, andiamo verso le, diciamo, 80-100 masse solari. Allora, la stella vive ancora di meno, quindi parliamo di milioni di anni in alcuni casi, e il risultato è che molto probabilmente non ci passa nella fase di stella di neutroni. Quando il nucleo collassa fa subito un buco nero, o fa una stella di neutroni che dura molto poco e poi fa direttamente un buco nero. Quindi, diciamo, da questa parte avete la massa che aumenta, qua avete il risultato e andate dalle stelle che, niente, rimangono relitti, poverette, che si raffreddano, alle nebulose planetarie, al cui centro c'è una stella che è una white dwarf, una nana bianca, 1000 chilometri massa dell'ordine della massa stellare, stelle di neutroni, e poi andando più su andiamo verso la zona di buchi neri, direi. Tipo, domanda qua. Sì.
No. Una stella di neutroni, l'atomo non è più consistente praticamente.
In una stella, perché è fatta di neutroni, mi sta chiedendo.
Sì.
Ok. Allora, la stella di neutroni non è che nasce e ci sono i neutroni. I neutroni fanno parte dei nuclei atomici insieme ai protoni. Quello che succede è che quando il nucleo collassa della stella si libera talmente tanta energia, che peraltro si sviluppa dal centro verso l'esterno, okay, si ha un'onda, si chiama onda di neutronizzazione, per cui praticamente la maggior parte del materiale interno dei nuclei, che sono nuclei di ferro, viene trasformato in protoni, si liberano praticamente i protoni vengono, come si dice, convertiti nella maggior parte in neutroni, per questo si neutronizza il nucleo. Neutroni che hanno una cosa fondamentale, sono l'impacchettamento maggiore che si può raggiungere con la massa più alta, non hanno carica e quindi non si respingono, e quindi abbiamo pure una cosa molto, per questo è estremamente compatta, estremamente densa. Che cos'è?
Sì, ancora. Ma allora non c'è una materia atomica o molecolare, c'è plasma.
No, esatto.
Plasma.
Sì. Plasma di neutroni. Cos'è quindi la stella di neutroni? È il Sole concentrato in una zona che comincia ad avere dimensioni a noi note, insomma un raggio di 10 km. Come vi dicevo prima, è fatta essenzialmente di neutroni, 9 a 1, ha una densità che è 10 a 14 grammi per centimetro cubo, che è la densità dei nuclei atomici, infatti è fatta solo di neutroni, e è un gigantesco nucleo atomico con un numero di nucleoni che è pari a 10 alla 57, in cui le forze che regolano la posizione dei nuclei, la densità, la stabilità di questo oggetto, di questa sfera, sono l'interazione nucleare e la grandissima gravità. Okay? Stelle di neutroni, vi ho detto, risultato della morte delle stelle, eventi spettacolari che... vi faccio vedere qualche immagine bella, se no le formule che barba. Quella è la nebulosa del granchio, quella che vi ho detto che ci dà 10 alla 14 grammi su centimetro cubo, perché ruota con un periodo molto breve di 3 centesimi di secondo. La nebulosa di Keplero, un'altra nebulosa importante al centro del quale forse c'è una stella di neutroni, e Cassiopea. Ok? La cosa bellissima in queste immagini, se le guardate, è che sono immagini che mettono insieme un sacco di... l'avete fatto con qualcuno, ve le hanno spiegato, mettono insieme un sacco di informazioni. Quindi, per ritornare alla sua domanda di prima, qua lei lo spettro elettromagnetico lo vede rappresentato con i colori. Okay? Abbiamo dentro le informazioni che vanno dall'emissione gamma, quindi alle più alte frequenze dei raggi gamma, che è quella più interna, quella blu, vedete l'emissione X è la fila... Dei filamenti, vedete l'alone dell'emissione ottica infrarossa, insomma, cioè è il risultato di osservazioni che sono state fatte, colorate bene, poi messe insieme, eccetera. Per questo è così spettacolare e anche dà quest'idea della tridimensionalità di questo oggetto, ok? E, va bene, quindi concludo sulle stelle di neutroni, credo, aspettate perché, sì, concludo sulle stelle di neutroni, il primo argomento che avevamo in calendario, e non so quanto sto andando.
Quante ce ne
quanto
sono?
Quanto dura sta qua? Un'ora?
Adesso nella nostra galassia si sa quante sono le stelle con le
sì, allora, quale vede? Esattamente il numero non glielo so dire. Sì. Praticamente questa è una rappresentazione del cielo stesa su un grafico. Quindi immaginate di prendere la sfera celeste, la tagliate, la stendete e quando la stendete la mettete su un foglio e viene fuori questa specie di ellissi. È un modo per rappresentare le cose in cielo. Qua è rappresentata con delle coordinate per cui praticamente, sapete no, noi siamo nel disco della nostra galassia e queste coordinate ci permettono di vedere la struttura che ha in effetti la nostra galassia. Quelle rosse sono le stelle di neutroni trovate con un certo radiotelescopio, quindi mica sono tutte, ok? E quello che vedete è che comunque anche le altre sono stelle di neutroni, sono pulsar, quello che vedete è che la distribuzione di questi oggetti tende ad essere concentrata lungo un piano, che è il piano della nostra galassia, il disco della nostra galassia. Ce ne sono anche fuori, però questa è più o meno la distribuzione che abbiamo nella nostra galassia.
C'è una spiegazione fisica perché ci sia questo tipo di distribuzione?
Sì, certo, perché la maggior parte della materia è distribuita nel disco, la maggior parte delle stelle si formano quindi nel disco in una galassia a disco come la nostra, una galassia con questa disomogeneità della distribuzione di massa. Le stelle di neutroni, lo dico qua, ricordatelo, più mi dimentico per l'8 di novembre. Allora, le stelle di neutroni, questi tre argomenti, adesso io cerco di farli tutti e tre oggi, spero, se no al limite questo lo facciamo la volta prossima. Però questi tre argomenti che adesso magari mentre li faccio vi sembrano un po' slegati, la prossima lezione li leghiamo tutti insieme, cioè le stelle di neutroni torneranno, in particolare ritorneranno le stelle di neutroni non isolate, ma quelle che stanno nei sistemi doppi, ok? Nei sistemi binari. Sapete perché?
No.
Esatto, perché c'è stato, così mi sono bruciato la sorpresa, però almeno magari ecco, e parleremo di quello la prossima volta. C'è stata la scoperta di due stelle di neutroni che si sono fuse, quindi mi serviva fare spiegarvi le stelle. Benissimo, del 16 di ottobre l'annuncio, sì. Prego.
L'energia continua a calare e la stella rallenta. Quando a un certo punto non c'è più energia di rotazione, che cosa succede? Abbiamo una stella di neutroni ferma, immobile, diventa un...
Allora, può diventare, dipende da quanta massa c'ha. Ok, se la massa è inferiore più o meno a 1,4 masse solari, potrebbe diventare un relitto. Se la massa è superiore, e riusciva a sostenerla fino a 1,7 masse solari, se rallenta troppo potrebbe diventare implodere in un buco nero, più o meno. Ora,
quale non
ruota anche il buco nero, chiaramente se viene da questo canale si manterrà il momento angolare che aveva prima di collassare, ridotto per l'anno.
C'erano anche le nane brune?
Sì, le nane brune come relitti, sì, cioè sono stelle che hanno una massa inferiore all'8 per 1000 della massa del Sole e quindi non si accendono perché non raggiungono al centro una temperatura sufficiente per innescare la fusione dell'idrogeno e quindi rimangono, è massa non luminosa, se volete. Ok, quindi questo è un esempio di una scoperta. Domanda: volete un altro esempio? Sì? Ok, allora io lo faccio, se ve l'hanno già raccontato quest'anno, per chi è nuovo, quelli che sono tornati magari non se lo ricordano ancora, però per chi è nuovo ve lo faccio, se l'hanno già fatto me lo dite che andiamo avanti. Secondo esempio mi serve ed è il secondo argomento, cioè i lampi di raggi gamma. Anche questo è un esempio di una scoperta totalmente casuale, questa forse ancora più casuale rispetto alle pulsar, nel senso che le pulsar insomma, è una bellissima scoperta, ma si era detto che le stelle di neutroni dovevano esistere. Quando sono stati scoperti questi eventi, veramente se ne è pensata di ogni e si sono escluse tante teorie. Cosa sono? Allora, il 2 luglio del 1967 vengono rivelati con degli strumenti che adesso vi dirò brevemente cos'erano, vengono rivelati questi segnali, non c'è un'immagine, eh? Cioè si vede che questo è il tempo, questi strumenti contavano praticamente quanti fotoni, quanta radiazione arrivava, e vedono che niente, a un certo punto si ha un picco dell'emissione che poi si spegne, e questa cosa, questo flash, guardate che passiamo da 0 a 1500, cioè è bello, è tanto, non è un errore, e questa cosa nel giro di 6 secondi si accende e si spegne e non si riaccende più. Quindi diversamente dalle pulsar non sono periodici questi fenomeni, ed è una delle prime cose che si vede, si accendono una volta e poi basta. Vengono chiamati lampi di raggi gamma, e in inglese gamma ray burst, e per dirla breve GRB. Allora, come vengono scoperti? La scoperta di queste cose qua è un pochino meno romantica, ma politicamente interessante. Vengono scoperti perché praticamente alla fine degli anni 50 si inizia a discutere in due conferenze. Una prima conferenza in cui le grandi potenze, quindi gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e il Regno Unito, si trovano e cominciano a discutere sulla possibilità di fare un trattato, un accordo per ridurre, o perlomeno per regolamentare, ecco, i test nucleari, perché ne stavano facendo di ogni, e perché forse in questo modo pensavano un pochino anche di controllarsi se si riuscivano a raggiungere un accordo, cosa che in effetti viene fatta. Nel 1954 viene firmato il cosiddetto trattato che limita parzialmente i test nucleari nell'atmosfera e nelle come si chiamano, le acque non territoriali, le acque internazionali, le acque e le zone internazionali, nell'atmosfera o sulla Luna, perché la Luna non era virtualmente, non è di nessuno, ok? Quindi c'era anche questo sospetto. Allora, tra tutti questi firmatari, gli Stati Uniti iniziano un programma spaziale segreto, lanciano in orbita dei satelliti per vedere se gli altri stanno rispettando il trattato o no, in realtà per vedere se gli altri due che cosa stanno facendo le altre due potenze, perché quando scoppia una bomba nucleare, quello che succede è che si libera una grandissima quantità di energia, si formano degli elementi pesanti che decadono perché sono instabili, okay, e emettono luce nella banda X, okay? Quindi questi satelliti che vengono lanciati sono sensibili proprio alla banda, a vedere luce nella banda X, a vedere flash nella banda X, X e energie più alte. Quando dico X io intendo da circa un kilo elettron volt in su, okay, fino a un mega elettron volt, ancora chiamiamo gamma, ma insomma siamo in quelle molto, molto su, in energia. Allora, vengono lanciati questi cose, questo è un esempio, è ancora una rappresentazione artistica di questi affari, hanno questa forma particolare perché almeno riescono a guardare in tutte le direzioni, ogni volta che si arrivano dei raggi X, questi cosi qua si accendono, hanno una cosa dentro che fa quel tracciato che vi ho fatto vedere prima. E questo è uno delle persone che lavorava a questo progetto, e la foto che vi ho mostrato prima, cioè questa, porta la data di questa scoperta, che è il 2 luglio del 1967, in realtà già nel 63 avevano visto queste cose, nel 1973, quindi circa una decina d'anni, 10-12 anni dopo aver iniziato questo programma di satelliti, i tre scienziati che lavoravano a questo programma, che sono Klebe-Sadel, Strong e Olson, e questo è Klebe-Sadel, praticamente pubblicano un articolo sull'Astrophysical Journal in cui dichiarano di aver osservato i gamma ray burst, cioè pubblicano l'articolo della scoperta di una nuova classe di oggetti astrofisici che sono appunto queste sorgenti. Quindi questa è proprio una scoperta puramente casuale, cercavano il segno delle bombe nucleari, trovano delle sorgenti. Per capirlo ci hanno messo 10 anni. Perché? Perché potete immaginare, quando hanno incominciato a vedere i segnali, hanno dovuto inventarsi dei metodi, cioè studiare esattamente tutti i dati che avevano a disposizione per essere certi di poter escludere che quel segnale, come quello che vi ho fatto vedere prima, venisse dalla Terra, venisse dalla Luna. C'era chi diceva che potevano essere esplosioni nucleari fatte sul lato oscuro della Luna, okay? Quindi insomma hanno fatto una serie di... di complottisti, sì, però per fortuna, se no non avremmo studiato queste sorgenti, quindi per caso, però ci siamo ritrovati con una nuova classe di dati. E quindi niente, in questo articolo dicono abbiamo scoperto dei nuovi fenomeni astrofisici. Sono, ve lo dico, ve lo faccio vedere anche nella slide successiva, sono le sorgenti più potenti che conosciamo nell'universo. Perché? Allora, dal 1973, quando sono stati scoperti, al 1997, se ne vedono, e tuttora si studiano, se ne vedono circa 3-4 alla settimana. Ci sono dei satelliti in orbita adesso che li vedono. Uno si chiama Fermi, intitolato al grande fisico, l'altro si chiama Swift, l'Italia partecipa a entrambi, però quindi sono eventi molto frequenti di questi botti spaziali. Però una delle prime domande che si sono posti dal 73 al 97 era: da dove vengono? Perché per tutte le sorgenti, per tutte le cose che stanno nel cosmo, una delle prime domande fondamentali a cui bisogna rispondere è: quanto lontane sono? Perché quello che io ricevo è quello che noi chiamiamo il flusso della sorgente, cioè quanto è brillante, e lo capite anche voi: pigliate la lampadina che avete in soggiorno, datela al vostro vicino e poi magari a qualcun altro che sta nel palazzo di fronte, la vedrete sempre più fioca, ma è sempre la stessa lampadina. Quindi voi misurate quanto è brillante da casa vostra, e se sapete qual è la sua potenza potete dire a che distanza si trova. Sapere la distanza, quindi, in astrofisica significa conoscere quanta energia emette realmente la sorgente. E in questo caso rispondere a questa domanda faceva una grossa differenza, lo vedete qua. Cioè, se queste sorgenti avvenivano all'interno della Via Lattea, nella nostra galassia, la loro energia, dato quanto erano brillanti, è di 3 in 10 alla 39 erg. È tanto, ma vi assicuro che non è sconvolgente. Il Sole è 10 alla 33 erg, quindi è più grande del Sole, ma non 20 ordini di grandezza. Se invece si trovano a distanze cosmologiche, cioè non nella nostra galassia, ma nelle galassie più lontane, al di fuori della nostra, l'energia è molto più grande, e se volete una formula dovete prendere il flusso che si misura e moltiplicarlo per la distanza al quadrato, e poi c'è un termine davanti, è una costante, quindi più la distanza è grande più la loro energia è grande a parità di flusso che noi misuriamo. Ora, 10 a 52 erg è gigantesco, è l'energia sostanzialmente che ci ritroviamo quando abbiamo è l'energia emessa ad esempio da una supernova. Quindi fa una bella differenza. Qui abbiamo, se volete, 10 alla 6 soli, un milione di soli. Qua di soli quanti ce ne mettete dentro? Una gran quantità. È superiore all'energia emessa dalla nostra galassia, cioè capite che ci troviamo di fronte ai fenomeni più energetici. La risposta a questa domanda, e ci è voluto tanto tempo, non ho tempo di spiegarvi come ci sono arrivati, è questa: sono sorgenti che si trovano in galassie esterne. Sono sorgenti tra le più potenti che conosciamo, 10 alla 52, 10 alla 54 erg. Sono le cose più potenti che conosciamo nell'universo, scoperte per caso.
Molto lontane, megaparsec, che sono
5300 megaparsec. Allora, sì, e se vuole, questa è vicina, per quanto mi va, la considero vicina, perché questo è lo Z, il redshift, che è circa 1. Di questi oggetti qua, il più lontano che è stato visto si trova a un redshift che è 8.2, che non le dice niente il numero perché è una misura relativa come questa, ma corrisponde a quando l'universo, a un'età dell'universo, da quando si è formato, a quell'istante in cui è scoppiata questa cosa qua, che è solamente di 1.9 milioni di anni, okay? Cioè l'universo era giovane. L'età dell'universo adesso è esatto, miliardi di anni. Quindi vi rendete conto che è estremamente lontano, misurato in questo modo. Non vi ho confuso con il tempo.
No. Quindi quel segnale lì è partito 13 miliardi 790 milioni.
Sì.
Posso scusare? I regan sono molto pericolosi, se colpissero la terra sarebbe pesante.
Sì.
Perdito, voglio dire, non sono. Certo. Le pulsar non hanno quegli effetti.
No, certo, la luminosità delle pulsar è l'energia che tiriamo fuori sostanzialmente di quello. Sì, allora sì, la risposta è.
Hanno questo risvolto.
Sì. Allora, fortunatamente sono così. Sembrano tanti quelli che vediamo con i satelliti, per cui uno dice cavoli, ce ne sono 5 la settimana, sarà meglio che viva bene i due giorni che ho tra l'uno e l'altro per succedesse qualcosa. In realtà quando noi diciamo quanti ne avvengono in una galassia, è un evento molto più raro delle supernove. Si stima che per ogni galassia ci sia una supernova ogni 50 anni, okay? Si stima che di questi oggetti qua per ogni galassia ce ne sia uno ogni 500 milioni d'anni. Potenzialmente pericolosi. Perché potenzialmente pericolosi? Quindi non è un problema per noi, però potrebbe esserlo stato nel passato, cioè è probabile che uno di questi cosi sia scoppiato nella nostra galassia. Probabilmente ce ne sono anche adesso che scoppiano nella nostra galassia, però come le pulsar, questi affari qua li vediamo perché anche loro emettono dentro un cono, come le pulsar. Non è lo stesso processo fisico, però credetemi, anche loro hanno questa emissione invece che come il sole che emette in tutte le direzioni, emettono dentro un cono. Quindi li vediamo solo se il loro cono punta verso la Terra. Quindi se ce ne sono uno ogni 100 milioni di anni, lei capisce che la probabilità poi che questo coso qua sia orientato verso la Terra ancora più bassa, quindi siamo abbastanza tranquilli, ma mica tanto. C'è chi ha studiato questa cosa e dice che potrebbero essere stati uno degli eventi che potrebbero aver influito sui cambiamenti l'estinzione di massa sulla Terra. Non è così catastrofico come sembra, nel senso che questa energia qua, messa nei fotoni gamma, voi dovete pensare che è un flash che passa, non è una cosa che persistente, non è una cosa che ci bombarda per decine, migliaia di anni e quindi siamo fritti. È una cosa che passa e passa proprio illumina la Terra e va. E finisce, in 10 secondi è finito tutto. Però questo passaggio, questi fotoni sono talmente energetici che passando farebbero un effetto, dovrebbero provocare un effetto, per come la so, qua si va sulla biologia, praticamente dovrebbero, come se soffiassero via, spogliassero la Terra della, innanzitutto dello strato di ozono. Okay? Quindi perderemmo quella protezione immediatamente dai raggi UV del Sole. Quindi la prima cosa è che i raggi UV a quel punto non sarebbero più schermati dall'atmosfera, e questo non è immediato, ma nel giro di generazioni incomincerebbe a vedersi come effetto della modifica del DNA delle cellule. Quindi è un processo breve, distruttivo, ma non immediatamente percepibile come distruttivo.
Ma non c'è il campo magnetico che ci protegge con la tua
affetta? No, il campo magnetico c'è, ma il campo magnetico ci protegge dalle particelle cariche, come vi spiegavo prima. I fotoni che non hanno carica al campo magnetico non lo sentono, e viceversa. Quindi solo le particelle cariche vengono influenzate dal campo magnetico, quindi non so, ci sono le fasce della magnetosfera, le fasce di alta densità delle particelle, che sono principalmente particelle che vengono dal Sole, ma il campo ma è solo con le particelle cariche. Questi qua che vi facevo vedere prima, quindi questa energia qua invece è in fotoni, in luce, in luce gamma, fotoni gamma. I fotoni gamma nel campo magnetico non si parlano.
L'atmosfera
li ferma in parte, in realtà l'atmosfera li ferma negli strati più esterni. In realtà dipende da quant'è l'energia, sono penetranti comunque, quindi arrivano a terra sicuramente, una parte di questi, quelli più energetici, arrivano a terra. I raggi, diciamo, lei deve pensare che ci sono energie in questa energia qua, sono distribuite dai raggi X fino ai raggi gamma. I raggi X vengono fermati dall'atmosfera, i raggi gamma passano, i raggi X spogliano dallo strato di ozono, i raggi gamma che passano interagiscono con le cellule, vanno a modificare il DNA delle cellule. Ciao Ilaria, ho finito? Sei qua perché ho finito?
No.
sono andato un po' lungo. Ho ancora un quarto d'ora accademico. Allora, facciamo così, non facciamo da Newton ad Einstein, ok? Finiamo con questi eventi, sì. Così poi la prossima volta cerco di andare più veloce. Allora, come li vediamo queste cose qua? Li vediamo così. Qua vedete questo brevissimo flash gamma, i lampi di raggi gamma, che è una cosa che dura 10 secondi, questo è un esempio, dura 10 secondi, sono fotoni appunto molto energetici, e poi quello che si vede, se si ha fortuna, e ce l'abbiamo, adesso abbiamo gli strumenti per farlo, si vede che praticamente la sua luce si spegne in funzione del tempo. Tutti questi cosi colorati che vedete sono delle osservazioni con dei telescopi fatti da terra, ogni puntino è, dipende dalla banda, diciamo da qualche minuto a qualche ora di osservazione con un grande telescopio da terra. Per la banda ottica che sta qua arancione, okay? Quindi la banda vicino alla banda del visibile con cui guardiamo con i nostri occhi, ogni punto è stato fatto con un telescopio che ha un diametro di 10 metri, okay? Poi qua vedete, questi sono fatti con i radiotelescopi, avete presenti i radiotelescopi grossi, tipo quelli che ci stanno negli Stati Uniti, eccetera. E qua avete invece i satelliti, quindi questi sono satelliti X, questi sono satelliti gamma, e quindi lo vedete dalle energie. E niente, quindi hanno questa caratteristica, si accendono, sono dei botti, durano 10 secondi, e poi piano piano la cosa si spegne. Su un tempo, cioè quanto ci mette a spegnersi? È tanto, cioè durano queste botte molto energetiche, durano qualche decina di secondi. Dopodiché si vede questa cosa che piano piano si spegne, fino a, può essere vista fino ad anni, ok? Quindi qua avete 100 anni, qua avete 1000 anni, cioè questo evento qua, scusate, 100 giorni, questo evento qua è stato seguito fino a quasi 200 giorni dopo che c'era stato il flash. E qua mi serve dire un'altra cosa, non guardate il numero di grafici qua perché l'ho messa dentro prima che voi arrivaste, non c'era nella presentazione iniziale, però... Ok, quello che voglio dirvi è che di questi oggetti li conosciamo da 50 anni e ce ne sono di due tipi. Noi li distinguiamo così, li chiamiamo corti e lunghi. Quelli corti sono quelli che durano meno di 2 secondi, ok? Un secondo e via, e non si vede, cioè si vede il flash gamma di un secondo, poi si vede che piano piano si spegne, però il flash dura un secondo. E poi ci sono quelli che durano più di 2 secondi, in media 20-30. Abbiamo questo rapporto, sono di più quelli lunghi che quelli corti, e pensiamo, dopo 50 anni di studi, di aver capito che hanno un'origine diversa, ok? E ve la dico qua, ricordatela per la prossima volta, Allora, si pensa che quelli lunghi siano fatti dalle stelle molto massicce, quindi in quel grafico che mi ha fatto prima, con una massa superiore alle 25 masse solari, che probabilmente, quando ha finito di bruciare, collassano facendo un buco nero diretto direttamente. Quelli corti invece dovrebbero essere prodotti, che crediamo, abbiamo tanti indizi indiretti, crediamo che siano prodotti da due stelle di neutroni che erano in un sistema, che erano legate, ok, un sistema binario di stelle che, evolvendo, alla fine ha formato due stelle di neutroni che si uniscono, che praticamente alla fine della loro danzare l'una attorno all'altra, plac, si uniscono, e quando si uniscono producono anche questi fenomeni, questi lampi di raggi gamma. Quindi mi fermo qua e capite che il nesso è che adesso sappiamo che producono anche le onde gravitazionali.
Ma prego. Che siano di origine delle stelle di neutroni che si girano intorno, oppure, quindi questi fenomeni producono un raggio gamma.
Uno è fenomeno gamma,
no,
sì,
e muore lì.
E basta, non sono periodici, non si è mai visto una di queste cose ripetersi. Esatto.
Quindi ogni raggio che arriva è un episodio di esplosione.
sì. Collasso. Poeticamente diciamo che ogni volta che vediamo uno di questi eventi abbiamo visto la nascita di un buco nero nell'universo. Quindi due volte alla settimana, tre volte alla settimana noi vediamo la nascita di un buco nero nell'universo. Sì.
Lei diceva che ce n'è due o tre o quattro alla settimana. Significa che due o tre volte alla settimana c'è un collasso di un'unione di satelliti neutroni.
Sì, sì, due o tre volte alla settimana c'è o una stella che esplode come una gigantesca, una super supernova, super al quadrato, perché è più potente di una supernova, o due stelle di neutroni che si fondono. Questo in tutto l'universo, e l'universo è grande. Okay, quindi non ci spaventi la frequenza con cui li riveliamo, perché sono distribuiti veramente in un volume cosmico, cosmico alla lontanza. Possiamo dire che è l'ultimo respiro della stella, possiamo dire che è il vagito di un buco nero appena nato, quindi sì, sì, certo. Quindi io credo di aver finito il tempo, però perlomeno siamo arrivati a una sorta di punto. Abbiamo fatto il punto 2. La prossima volta facciamo velocemente dalla gravità classica a quella alla relatività generale, ma lo facciamo semplice, non vi preoccupate. C'è una formula sola che spaventa, ma non.
Posso?
Prego.
In una delle slide precedenti c'era la densità di una stella di neutroni che aveva un numero di 10 alla 57 nucleoni.
Sì.
La può ancora rimettere?
Questa.
Eccola qua. Sì. 10 alla 57 nucleoni per una stella di neutroni. Se io sono ben informato, l'universo ha 10 alla 87 particelle. Mi fa capire una stella 10 alla 57 e l'universo 10 alla 87.
Perché l'universo 10 alla
87? È una cosa che sanno tutti.
Addirittura
Eddington l'aveva addirittura espressa in cifre. Se lei fa la
legge. No, ma guardi, adesso si può.
Lo può vedere lì. Numero di particelle nell'universo, 10 alla 87.
Va bene, allora cerchiamo, ma non lo so io.
Allora io mi domando, dico, una stella ne ha 10 alla 57?
Beh, allora facciamo questo ragionamento. Se fosse non 10 alla 87, un numero da quelle parti lì, comunque da 10 alla 57 a 10 alla 50, a 10 alla 87 ce ne mettiamo di stelle.
No, ma diciamo, mi sembra che una stella.
Le sembra tanto.
Rispetto a tutto l'universo, insomma.
Ma pensi che probabilmente il numero a cui si riferisce lei e quello a cui si riferisce questo è solo una piccola parte della materia che compone, di ciò che compone l'universo. Stiamo parlando del 5% della massa dell'universo.
Certo, questo. Okay. Poi l'energia e la massa oscura e la materia
quindi,
oscura sono un altro.
Ma ci può stare. Io non ho memoria, la cosa che mi scuso è che non ho memoria io di questo numero. Va bene, adesso guardo. Scusi, non ho capito, scusi. Non sento.
La stella di neutroni ha dei protoni.
Sì.
Quindi ha una massa percentuale.
Sì.
La domanda è dove sono finiti gli elettroni? Sono via al corno oppure sono scappati? Perché se sono scappati via sono diversi che gli
elettroni. Ok. No, sono andati proprio in quel processo che vi spiegavo prima, praticamente quando i nuclei di ferro che erano abbastanza stabili, ok? In realtà non erano nuclei atomici col ferro, era un plasma di ferro composto più o meno nella stessa quantità di neutroni e di protoni. Quando parte l'onda esplosiva dal centro della stella dovuta al collasso e si scalda, diciamo, quello che succede è che gli elettroni liberi dentro questo plasma si agganciano ai protoni e diventano neutroni. Questo porta a questo sbilanciamento, se vuole, in termini di frazione. Esattamente, si conserva perché ogni protone si unisce ad un elettrone, quindi ogni carica positiva si unisce a una carica negativa annullandosi. Quelli che non si sono e ci saranno i loro elettroni liberi all'interno del plasma, ma è una densità di carica bilanciata molto bassa. All'interno di questo lei deve pensarlo come un plasma di particelle con la gran parte sono protoni, sono neutroni, con un po' di protoni e un po' di elettroni liberi che non se ne sono andati e sono rimasti dentro, ma è una frazione molto piccola.
Di ferro però.
Quindi il bilancio di carica rimane, non si perde, poi chiaramente un po' di materia se ne va, quindi un po' di protoni escono, se ne escono anche un po' di elettroni, è una stima approssimata. Però in generale non c'è un problema di. Non abbiamo perso gli elettroni ed è rimasta una carica positiva, ok? È rimasta la carica è neutra perché l'un protone su 9 è bilanciato dall'elettrone che non è andato a trasformarlo in un neutrone. Sì. Sì, non danno problemi, sono veramente pochi. In realtà quello che succede alla stella dei neutroni, lo vedremo la prossima volta, è ben altro. I neutroni vanno avanti a fare altre cose poi. Avvengono le reazioni, cioè all'interno di queste cose qua, quando si scaldano, perché succede qualcos'altro, perché si fondono, avvengono reazioni nucleari che addirittura trasformano questo mare di neutroni nuovamente in nuclei in cui abbiamo protoni e neutroni, e lì i protoni vengono creati per il neutrone che perde un elettrone, quindi lì si liberano degli elettroni. Sì.
Un fenomeno così gigantesco non ha comunque interazioni con la materia oscura, con i poteri della materia oscura?
No, cioè no per una serie di motivi. Non è un fenomeno, in termini energetici, non è un fenomeno che compete con l'energia della materia oscura, ok? E la materia oscura, se l'abbiamo capita, può interagire con la materia normale solo tramite la forza di gravità, quindi non tramite le forze nucleari, sostanzialmente. Quindi sì, cioè diciamo che è la materia oscura che interagisce con queste cose, nel senso che le stelle di neutroni sono biglie, la materia oscura è questa grandissima massa oscura, e le biglie si muovono all'interno delle le stelle, tutta la materia visibile si muove all'interno delle galassie, la cui forza di gravità è dominata e determinata dalla massa di materia oscura della galassia che è dominante.
Per cui lo studio delle onde gravitazionali ci aiuterà forse a capire anche la materia oscura.
Potrebbero interagire, sì. Non abbiamo sicuramente modo attualmente di essere così sensibili per poter vedere l'effetto sulle galassie lontane. Lei si immagina lo sforzo che fanno per misurare l'effetto delle onde gravitazionali sulla Terra, che portano a misurare gli interferometri funzionano misurando degli spostamenti dei loro aggeggi che c'hanno dentro, che corrispondono è come se avessimo la possibilità di misurare la distanza da Alfa Centauri con la precisione di un millimetro, di un capello, che okay? Un capello lo vedresti se si spostasse di un po'.
Non è facile immaginarsi avanzamenti veloci.
Delle mani alzate da un po'.
No, certo. Prego.
Lei prima ha accennato a un lampo di raggi gamma molto potente, risalente molto indietro, un milione e mezzo di anni.
Sì.
Come si coincide con la vita media di una stella? Perché se nasce dalla morte di una stella.
Una stella che si è formata un milione d'anni prima rispetto a quando è avvenuta quell'esplosione, ci sta, come vi dicevo prima, sì, perché sono le stelle, quello lì di cui le parlavo è uno di quelli lunghi, sono fatti da stelle molto massicce, quindi 100 masse solari, facciamo ad esempio 80 masse solari, sono quelli che vivono di meno, quindi la stella si è formata, ha bruciato tutto il suo materiale in pochissimo tempo, è scoppiata, ha fatto un buco nero, ha emesso questo lampo di raggio gamma, ma la sua vita è stata qualche milione d'anni, è brevissima. Quindi ha fatto in tempo, quello che voglio dire è che ha fatto in tempo a formarsi dopo il Big Bang, questa stella, a esplodere, ok? A quando l'universo aveva 1.9 miliardi di, milioni di anni.
Scusi, la fotografia...
Infatti c'è una domanda
da non posso. La di abbiamo visto che tra i galattoni cosmopoli hanno avuto ragione i cosmopoli, cioè che la sì. Terra è una cosa molto tanto. Ma non ce ne sono, che potrebbero essere anche molto più vicini nella nostra galassia, in questi
sì. Probabilmente ci sono.
Ma non ne abbiamo
osservati finora. No, probabilmente ci sono. E quello che le dicevo prima è il fatto che per vederlo lui, il suo cono di luce deve puntare verso la Terra, quindi probabilmente ci sono quelli, allora adesso lo dico così, se l'angolo di questo cono è 5 gradi la probabilità che sia puntato verso la Terra è dello 0,3%, quindi è bassissima,
però
dire 3 su 1000 ci puntano di quelli della nostra galassia. Se lei lo conta con il fatto che ce n'è uno ogni 500 milioni di anni, 3 su 1000 vuol dire che è ancora più basso, no?
Diciamo che quelli lontani è più facile che li vediamo, molto più probabile che li vediamo.
Allora, perché vediamo quelli lontani? Per lo stesso motivo, perché questa probabilità tiene conto del fatto che sono vicini, quindi se io adesso vado a prendere un volume molto più grande, la densità, che possiamo pensare che sia costante, mi dice che ce ne sono dentro tanti di più, quindi la probabilità che ce ne sia uno che mi punta è più alta. Lei,
sì, noi abbiamo la fotografia di prima del COBE e poi della Hubble dell'universo con le sue anisotropie, eccetera, di 300.000 anni dopo il Big Bang. Dico bene?
Sì,
300.000.
Sì.
Quello di 1.5 milioni di anni dopo, quindi è molto più vecchio della fotografia che noi abbiamo
certo.
Nelle pubblicazioni che si vedono.
Certo, ed è va bene che sia così, nel senso che non potevano formarsi le stelle prima di quella fotografia.
Perché era ionizzato, certo.
Perché la materia non era ancora formata. L'idrogeno non era ancora, che è la cosa più semplice da fare,
non si era ancora
formato.
Dormirete stanotte?